Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano, a cura di Guido Gola.
Vita di Galilei, 1609, Padova, Studio di Galileo. Famosa sera, e qui proprio c'era. E si apriva il sipario e si vedeva lo studio di Galileo. Lo studio di Galileo, Galileo era lì occupato a scrivere, a fare, a cancellare sulla lavagna dei calcoli che aveva fatto, guardava dei libri, insomma stava lavorando. Era una mattina bellissima di primavera, un ragazzino, un bambino che voi vedrete, Andrea Sardi, figlio della padrona di casa sua, che poi fu la compagna della sua vita anche nel lavoro. E arriva dentro con un bicchiere di latte e entrando col bicchiere di latte dice: ah, dice signor Galileo, qui è il latte per voi. Vabbè, grazie, sì, mettilo là un secondo che ho una cosa da fare. E intanto che lui stava finendo di pulirsi le mani o di tirare via i gessetti per bersi il suo bicchiere di latte, si vedeva il bambino che si metteva in ginocchio e guardava, non quella cosa mostruosa che voi vedete, che era una cosa poi bellissima, che non abbiamo più ritrovato, chissà dove è andata a finire. Era una sfera armillare, cioè era una macchina, vedete, una macchina molto rutilante, era tutto di ottone, tutto bellissima da un punto di vista formale, che rappresentava l'universo, così come lo si vedeva fino a quel momento. Prima di Copernico si pensava questo, che l'universo fosse fatto in questo modo, che ci fossero delle sfere di cristallo, sulle sfere di cristallo c'erano appese, attaccate delle stelle, il sole, la luna, tutti gli altri, la terra era al centro, adesso la vedrete, e queste qui giravano intorno alla terra. E quindi era incartato, vedete la carta, lì lui dice: beh, cos'è sta roba qui? Dice: signor Galilei, ma cos'è quella roba lì? Niente, dice, è una cosa della corte di Napoli, sì, ma di che cosa si tratta? Che mi mandino un po' di soldi invece che mandarmi quella roba lì. Beh, sei curioso, aprilo, tira giù la carta e guarda. E lo tirava giù la carta, oh, si meraviglia, dice: ma guardi, ma è una macchina, mamma mia, ma cos'è? Galilei: è uno strumento d'astronomia, roba sorpassata, dovrebbe far vedere come si muovono gli astri intorno alla Terra secondo l'opinione degli antichi. Costa caro. Giusto, possiamo cercare di venderlo allo studio di Padova. E come funziona? Funziona, è complicato. Sì, ma io forse riesco a capirlo. Galilei, di fronte a un bambino che vuol sapere, non resiste. Vabbè, sa, vediamo un po'. Vediamo un po', dunque, allora comincia dal principio. Si comincia sempre con una descrizione. Descrizione.
Andrea.
Dunque, c'è una quantità di cerchi di metallo. Quanti? 8. Bene. E poi? Sui cerchi ci sono dipinti delle parole. Che parole? I nomi delle stelle. Per esempio, ce n'è una con il sole, e ce n'è un'altra dentro con la luna, e poi ce n'è un'altra... Sì, va bene. Quei nastri, secondo loro, capisci, rappresentano altrettante volte di cristallo come una specie di 8... sfere concentriche di vetro, capisci? E su queste sfere sarebbero fissate le stelle che girano intorno. Cos'è quella roba lì? Che sta lì in mezzo? C'è un sassolino, dice, tenuto su da una corda. Ma quella lì sarebbe la Terra, hai capito? È una pallina sospesa. Per loro sì. La Terra per 2000 anni loro hanno creduto, l'umanità con loro, hanno creduto che il Sole e tutte le costellazioni girassero intorno alla Terra. Già Papa, Cardinali, Principi, Sapienti, Condottieri, Mercanti, Massai, tutti erano convinti di essere seduti nel mezzo di un affare come quello. Sì, ma erano chiusi dentro. Certo che erano chiusi dentro, l'hai capito anche tu. Come in una gabbia, certo, come in una gabbia. Pensavano così. Ma adesso basta, sai. Adesso... le cose stanno cambiando, adesso stiamo uscendone fuori, adesso l'evo antico è finito, comincia un'era nuova, ci aspetta una corsa incredibile, Andrea, da 100 anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa, volte di cristallo in cielo, non ce n'è, ci sono soltanto montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra ad immensa velocità, e anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove, sai, con una velocità inconcepibile, tutto si muove, gente, le città sono troppo strette, le teste anche sono troppo strette, sono piene di superstizioni, di peste, ma già si dice, visto che è così, non è detto che così deve rimanere. A me piace pensare, sai Andrea, che tutto sia cominciato dalle navi, sempre, sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste, così, e poi improvvisamente si slanciarono verso il mare aperto, e allora sul nostro vecchio continente si sparse subito una voce, e qui esistono anche dei corpi nuovi, esistono dei continenti, e la gente disse, ma se esistono dei continenti, quella che noi abbiamo sempre visto, il grande, il temuto mare, non è che un poco d'acqua salata in una specie di catino più grande, ecco, è così. E non basta, dappertutto c'è una gran voglia di inventare, di investigare le cause delle cose, perché per esempio un sasso lanciato in alto cade, e perché sale quando lo butti in su. Ogni giorno, insomma, si trova qualche cosa di nuovo. A Siena, per esempio, l'altra settimana ho visto alcuni manovali discutere per pochi minuti intorno al modo di spostare alcuni blocchi di granito. Subito si misero d'accordo per abbandonare un metodo vecchio 1000 anni ed adottare una nuova combinazione di funi, più semplice, più pratica, li faceva lavorare più presto, capisci? Dove per 1000 anni aveva dominato la fede, era cominciato a nascere il dubbio. È come se la gente cominciasse ad avvicinarsi alla verità, e alle verità anche più solenni, e battesse quasi loro la mano sulla spalla. Ah, tu sei la verità, bene, adesso ne parliamo un po'. È come se un grande vento fresco si fosse levato d'improvviso, un vento che non rispetta più nemmeno le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, solleva tutte le sottane, mette in mostra tutte le gambe, gambe grasse, gambe magre, gambe, insomma gambe uguali alle nostre. E quando il mondo ha constatato che i cieli sono vuoti, sai che cosa ha fatto? Scoppiato in un'immensa risata di allegria. Su, Andrea, dai, cantiamo la nostra canzone. Hanno composto loro due, il vecchio scienziato e il ragazzino, una canzone che o alba del mondo, o vento giocondo, che spiri dai lidi lontani ed infidi, finito l'evo antico, una nuova era comincerà. Qualche cosa del genere, non me la ricordo nemmeno. E cantava una squarciagola questa canzone di infantile, così inventata sul momento, hai capito? Allora, quello che ho detto, ricominciamo e torniamo alla nostra sfera. Hai capito quello che ti ho detto ieri? Sì, ho capito la faccenda Copernico, fa lui, con una specie di aria un po' complice, la faccenda Copernico e la sua rotazione, già, sì. Ma, sa, signor Galilei, che è una cosa che non mi va giù. Io dico che è impossibile che il Sole stia fermo. Io lo vedo con i miei occhi che si muove, lo vedo. Cosa vedi tu? Niente vedi, niente se guardi come un allocco, perché sai, vedere è tutta un'altra cosa. Ecco, allora immagina che la Terra sia il panchettino sul quale sei seduto. Tu sei seduto sul panchettino, il panchettino gira, e comincia a va a destra, poi fa di così, poi torna, e tu vai a sinistra, poi va a destra, girando intorno c'è un momento in cui tu lo vedi a destra, un momento lo vedi a sinistra, lui sta fermo, sei tu che ti muovi con il panchettino. Il panchettino lo colpisce profondamente, comincia a fare i calcoli, ma insomma proprio è così. E in questo modo, ecco che Galilei in una maniera molto semplice spiega ad Andrea, capisci? E si è mosso allora lui? No, mi sono mosso io, ecco. No bestia, non ti sei mosso tu, si è mosso il panchetto, la sedia sulla quale tu sei seduto, ma io ci stavo sopra appunto la terra e... come la sedia, o la sedia come la terra, e tu ci stai sopra, chiaro? Adesso ti faccio provare ancora perché così ti convinci. E mentre stanno facendo questo giochetto, entra la signora Sarti che è sempre in una posizione materna, ha sempre paura che questo ricorrompa il figlio con delle idee rivoluzionarie. Ma si può sapere cosa state facendo con mio figlio, signor Galilei? Lascia andare mamma, tu queste cose non le puoi capire. Tu le capisci invece tanto. Ieri sera, sì, signor Galilei, questo voleva darmi ad intendere che una piuma cade con la stessa velocità di una palla di cannone, lei capisce, ed è così, sembra illogico. Ma è vero, mamma, la piuma cade con la stessa velocità della palla di cannone, solamente che la palla di cannone è più pesante, quindi fa più svelto. Sì, io non capisco niente di queste cose. Ecco, dico, vedete cosa vi fate, lo fate confondere la testa. Signora Sarti, non è colpa mia, è evidente che ci troviamo di fronte alle soglie di una nuova epoca. Beh, speriamo di poter pagare il latte al lattaio nella nuova epoca. Per ora, signora Sarti, se mi permette, posso bere il mio latte anche se non pagato. Senta, di là c'è un giovane signore che vuol prendere delle lezioni private, è ben vestito, ha portato questa lettera di presentazione, cercate di non disgustarlo come avete fatto con gli altri. E intanto arriva sta arrivando Ludovico Marsili, l'allievo, e Galileo si avvicina ad Andrea, bambino, con un'aria un po' complice, dice: senti, a proposito di Andrea, non vorrei che fuori tu chiacchierassi troppo delle nostre idee. Perché? Beh, perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi. E perché no? Se è la verità, perché no? E poi improvvisamente si accorge che non deve dire, troncare un discorso di curiosità di un bambino con un perché no. E allora ritorna indietro e fa: beh, vieni qua. Perché? Perché di fronte alle stesse cose siamo piccoli, piccoli come vermi, e abbiamo la testa nebbiata e malapena riusciamo a distinguere un po' di verità. E le stelle, sai, le stelle sono tanto lontane. Per noi astronomi, vedi, l'universo è poco più di un mosaico di ipotesi, per adesso almeno. E che cos'è un'ipotesi? È un'ipotesi quando riteniamo probabile una cosa, ma non disponiamo ancora delle prove certe e sufficienti. Hai capito? Chiaro? Chiaro. Adesso, giù, via, vado a lavorare. Tanto che quello esce, gli fa: voglio fare l'astronomo. Povero te.
Ah, buongiorno signor Galileo. Mi chiamo Ludovico Marsili.
Buongiorno. Si chiama Ludovico Marsili, bene. Io leggo qui che lei è di ritorno dall'Olanda. La vostra famiglia vive in campagna.
Mamma, no? Vuole che mi orienti un po' in fatto di scienza.
Beh, per lezioni private 10 scudi al mese.
D'accordo.
E di che cosa vi occupate voi di solito?
Di cavalli.
Ah, 20 scudi al mese allora.
Sta bene.
Allora, si accomodi.
Dovete portare pazienza con me, signor Galileo. Tutto ciò che è scienza non mi dice nulla. Anche perché nella scienza... tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe, secondo il buon senso, eh? Non è così? Prendete per esempio quello strano tubo a forma di cannone che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato, era foderato di cuoio verde, con due lenti, una ad ogni estremità. Una lente era fatta così...
Un momento, una lente come era fatta?
Così, e l'altra così.
Così.
Ecco, vede, ogni persona normale crederebbe che due lenti differenti, una annulla l'altra, invece no, tutto al contrario. Si vedevano le cose ingrandite 5 volte. Strano, eh? La scienza, dico io, chi ci capisce niente.
Intanto Galilei, che questo parla, cominciava a fare i conti, a vedere che distanza si devono mettere le lenti per vedere se si riesce a quello che lui dice, si riuscivano quelle due lenti, una concava e una convessa. E alla fine della battuta, sì, e lei dice che, voi dite che che si vedeva tutto ingrandito.
Sì, tutto, campanili, colombi, battelli, a una certa distanza però.
Ma, dico, voi l'avete visto?
Ah, sicuro.
Il tubo con due lenti era fatto, ecco, dico, no, pressappoco, così, insomma, no? Così, pressappoco?
Pressappoco.
Pressappoco così, bene. Ed è un'invenzione recente?
Oh, credo, in Fiandra avevano appena cominciato a venderlo per le strade il giorno prima della mia partenza.
Ma voi perché volete occuparvi di scienze, scusate?
Ve l'ho detto. Mia madre è del parere che oggi la scienza sia necessaria alle conversazioni mondane.
Dico, ma non mi pare che magari il latino, il latino, per esempio, magari la filosofia, voi con quella trovereste un po' meno difficoltà? Entrava la signora Sardi. No, bene, bravo, sì, domani. Sì, insomma, non guardatevi in quel modo, signora Sarti, non ho fatto niente. Perché sono arrivato a tempo. Ma l'ho preso, no? Sì, l'avete preso, però. Ma c'è fuori il procuratore Priuli. Oh, fatelo entrare subito. Cambia atteggiamento Priuli, è un potente, è il capo nobile veneto che ha un grosso incarico della Repubblica, quello cioè di preoccuparsi delle nuove invenzioni e del lavoro degli scienziati, e quello in fondo che gli dà lo stipendio per vivere. Fatelo entrare subito. Buondì Galileo, un'aria un po' scienziati, pagliacci, attori, tutto il resto, artisti. Ah, buondì, ma un momento solo, scusate, mio caro Priuli, mi prestate uno scudo, per piacere? Me lo presto, sì. Ecco, allora, grazie. Tu, Andrea, correvo, dico, vai subito dall'occhialaio e comprami con questo scudo due lenti. Guarda, due lenti di questa misura, adesso te lo scrivo su un pezzo di carta, pigliava la penna, tac, così, no? 35 centimetri, 45 millimetri, ecco, prendilo, vai e te le fai, e me le porti subito. Il bambino correva. Dunque, caro Galilei, mi sono venuto qua a parlare della vostra richiesta perché vi aumentino lo stipendio di 1000 scudi. Purtroppo io non posso appoggiarla perché, come sapete, i corsi di matematica oggi non sono molto alla moda, non sono molto frequentati. La matematica, diciamo, è un'arte non molto richiesta, ecco, oggi. Ma amico mio, con 500 scudi al mese, io non ce la faccio a vivere. Sentite, signor Galilei, se volete denaro e comodità sarà meglio che andiate a stare a Firenze. E non state a Venezia. Senza dubbio è il Granduca Medici e sarà molto lieto di sostentarvi, anche se probabilmente in nome dell'Inquisizione vi proibirà di pensare. Caro, qui da noi la Repubblica Veneta non paga l'automente ma garantisce la libertà di indagine. A Padova, per esempio, ammettiamo come auditori persino dei protestanti. Messer Cremonini teneva dei discorsi contro la religione e noi non solo non l'abbiamo dato in mano all'Inquisizione, ma abbiamo addirittura aumentato lo stipendio. Galilei rispose, ma però Giordano Bruno l'avete consegnato a Roma perché diffondeva le teorie di Copernico e quelli l'hanno bruciato. Ma cosa c'entra? È tutta un'altra cosa. Non perché diffondeva le teorie di Copernico l'abbiamo dovuto dare in mano all'Inquisizione. teorie di Copernico che del resto sono false. Ma perché non era veneziano? Perché era uno straniero che non aveva un impiego governativo fisso presso di noi, come gli immigrati, insomma, no? Niente, allora togliamo l'inquisizione. Via, 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 signor Galilei, però non cominciamo una discussione più grave di quelle che sono. Qui nella Repubblica Veneta vivete bene, ma vi occorre denaro, è umano, posso comprendervi. E volete un consiglio da me? Ecco, allora, vale scudi, ciò che frutta scudi. I nostri governanti sono gente pratica. Perché non inventate qualche cosetta di utile, qualche cosa da cui si possa trarre un sicuro profitto? Vi ricordate per esempio quel compasso geometrico militare che avevate disegnato per l'esercito? Con quello i generali, persino i generali, riuscivano ad estrarre le radici cubiche. Un oggettino pratico, insomma, che serviva per calcolare tutto, dagli interessi composti alle pale del canon, insomma, no? Ecco, cosa di questo genere noi abbiamo bisogno, vede? Ma era una stupidaggine quella lì, era una stupidaggine, ma entusiasmava i massimi esponenti della signoria che vi hanno fruttato anche buon denaro, e voi la chiamate una stupidaggine. No, capisco che avete forse ragione voi, e comincio a guardare le lenti di questo abbozzo di canocchiale e dice, ma forse... Forse io ho qualche cosa di nuovo che mi sta passando per la testa. E allora questo risolverebbe tutto, no, Galilei? No, ma sa, non è ancora ben finito. Priuli, ma non fa niente, non ci avete mai delusi, signor Galileo, vada avanti. Priuli, la vostra vicinanza è per me una fonte inesauribile di ispirazione. L'ho sempre detto che siete un grande uomo. Yes, grande, grande, ma... Se mi permettete di dirvelo, scontento. Se troppo scontento, sì che sono scontento. Certo che sono scontento. Ed è proprio per questo che dovreste pagarmi se aveste un briciolo di cervello, perché sono scontento di me. Ho 46 anni e non ho portato a termine nulla che veramente mi soddisfi. Ho migliaia di idee che mi si affollano nella mente. Ma, bravo, 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 signor Galilei. Pensi che poi ci vediamo. Vi devo il disturbo ed esce. Grazie. E arrivederci. E qui gli nasce l'idea, dice, io lo frego. Io adesso, se quella cosa lì del canocchiale che mi ha raccontato quello lì è vera, io gliela vendo come se l'avessi fatta io, per primo. Esce, e come esce lui, di corsa rientra Andrea. Lo scudo non è bastato, ho dovuto lasciare l'impegno il mio berretto, se no non me la dava. Ah sì, il berretto, vabbè, andiamo a riprenderlo, poi per giorno l'altro, aspetta. E adesso aspetta un momento, dammi le... però gli dà in mano le lenti. Queste, bravo, sono giuste? Sì. Allora prende un asse di legno, c'è un po' di pane lì, con la mollica di pane fa dei mucchietti, poi prende una lente, dunque una così e una così. Andrea prende in mano questa strana cosa, ci mette dentro l'occhio e fa, madonna, ma vedo tutto il campanile, ma sa che, signor Galilei, vedo la campana, sulla campana c'è scritta anche, c'è una scritta in lettere di rame che dice, grazie a Dio, grazie a Dei, grazie a Dio, grazie a Dio, sono 500 scudi che ci arrivano veramente dal cielo, figlio mio. Boom, boio, e finisce il primo quadro.